stato così per l'impero ateniese, per i persiani, per i babilonesi e ancora prima è stato così per ogni capo che è andato in cerca di un'altura da cui proteggere la propria tribù. Il territorio su cui viviamo ha sempre contribuito a plasmarci. Ha plasmato le guerre, i rapporti di potere, la politica e lo sviluppo sociale dei popoli che oggi abitano quasi ogni parte della terra. La tecnologia può dare l'impressione di superare le distanze che ci separano, tanto nello spazio mentale quanto in quello fisico, ma è facile dimenticare che l'ambiente in cui viviamo, lavoriamo e cresciamo i nostri figli ha un'importanza enorme e che le scelte di chi guida gli 8 miliardi di abitanti di questo pianeta saranno sempre in qualche misura influenzate da fiumi, montagne, deserti, laghi e mari, come lo sono sempre state. Non esiste un fattore geografico più importante degli altri. Le montagne non hanno un peso maggiore dei deserti, né i fiumi incidono più delle giungle. In diverse parti del pianeta, caratteristiche geografiche diverse rientrano tra i fattori preminenti nel determinare ciò che le persone possono o non possono fare. In termini generali, la geopolitica indaga il modo in cui gli affari internazionali possono essere interpretati sulla base dei fattori geografici. Non solo il paesaggio fisico, per esempio le barriere naturali rappresentate dalle montagne, oppure le connessioni create dalle reti fluviali, ma anche il clima, la demografia, le regioni culturali e l'accesso alle risorse naturali. Fattori come questi possono avere un impatto su molti aspetti diversi della nostra civiltà, dalle strategie politiche e militari allo sviluppo sociale e umano, passando per la lingua, il commercio e la religione. Troppo spesso la realtà fisica che sta alla base della politica nazionale e internazionale viene trascurata, sia quando si scrive di storia, sia nelle cronache delle questioni globali contemporanee. La geografia è senza dubbio una parte fondamentale del perché, oltre che del cosa. Forse non sarà l'unico fattore determinante, ma è certamente quello tenuto in minor considerazione. Prendiamo, per esempio, la Cina e l'India, due paesi sterminati con popolazioni enormi che condividono un confine molto lungo, ma non sono allineati né dal punto di vista culturale né da quello politico. Non ci stupirebbe se questi due giganti si fossero scontrati in più di una guerra. Invece, a parte una battaglia durata un mese nel 1962, non lo hanno mai fatto. Perché? Perché tra di loro c'è la catena montuosa più alta del mondo. E far avanzare grandi colonne militari passando attraverso o sopra l'Himalaya è praticamente impossibile. Man mano che la tecnologia si fa più sofisticata, si cominciano a trovare modi per superare questo ostacolo, ma la barriera fisica rimane un deterrente. Così entrambi i paesi concentrano la loro politica estera su altre regioni e intanto si tengono reciprocamente d'occhio. I singoli capi politici, le idee e la tecnologia svolgono un ruolo nel plasmare gli eventi, ma esso è sempre temporaneo. Ogni nuova generazione dovrà comunque affrontare gli ostacoli fisici rappresentati dall'Hindu Kush e dall'Himalaya, i problemi creati dalla stagione delle piogge e gli svantaggi di un accesso limitato ai minerali naturali o alle fonti di cibo. Ho iniziato a interessarmi a questo tema quando ero un corrispondente di guerra nei Balcani durante gli anni 90. Ho visto da vicino come i leader dei vari popoli, fossero essi serbi, croati o bosniaci, si impegnavano nel rammentare alle loro tribù le antiche divisioni e gli antichi sospetti reciproci, in una regione ricchissima di diversità. Una volta separati i popoli, non dovevano sforzarsi molto per spingerli uno contro l'altro. Il fiume Ibar in Kosovo ne è un esempio lampante. La dominazione ottomana sulla Serbia fu cementata dalla battaglia della Piana dei Merli del 1389, combattuta vicino al punto in cui l'Ibar attraversa la città di Mitrovica. Nei secoli successivi la popolazione serba cominciò a ritirarsi dietro l'Ibar, mentre gli albanesi di fede musulmana scendevano un po' alla volta dalla regione montuosa della Malesia verso il Kosovo, dove a metà del XVIII secolo erano diventati la maggioranza.